Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio scopriamo con Stefania Casciari i cambiamenti che hanno investito il mercato del lavoro nell'era delle nuove tecnologie. Quali sono i mestieri del futuro? Buon ascolto.
Allora, io sono Stefania e oggi sono qui per parlarvi di questa cosa, quindi di influencer marketing e di mestieri del futuro, per due motivi. Primo motivo è perché io personalmente mi occupo di influencer marketing, quindi lavoro in un'agenzia che gestisce degli influencer ma che sviluppa anche delle campagne con degli influencer. Quindi questo è il primo motivo per cui vi parlo di questo tema. Il motivo per cui vi parlo anche dei lavori del futuro è che effettivamente nel momento in cui io mi sono laureata, quindi qua, la foto non rende molto gloria, però quando io mi sono laureata il mio lavoro non esisteva, nel senso che nel momento in cui io mi sono uscita dall'università e ho detto che cosa voglio fare, non avrei nemmeno potuto pensarlo questo lavoro, perché effettivamente non c'era, perché non c'era questa cosa qui, quindi non c'erano gli influencer, non c'era tutto questo business che si è creato negli ultimi anni, e io mi sono laureata relativamente poco tempo fa, quindi più o meno 5 anni fa. La realtà però è che, innanzitutto, quando parliamo di influencer penso che tutti abbiano chiaro più o meno quello che è un influencer, quindi qualcuno che ha la possibilità di influenzare le persone online o offline. In realtà il mondo dell'influencer non è un mondo nuovo, nel senso che la figura dell'influencer è una figura che c'è in giro da tantissimo tempo, con delle modalità chiaramente differenti. Se andiamo proprio a ripercorrere la storia di quelli che sono stati i primissimi influencer, ve ne cito alcuni. Una è questa ragazza, Lily Langtry, una ragazza dell'alta società che nel 1800 è stata presa come testimonial per una campagna a quei tempi di influencer marketing, quindi è stata presa come volto di questa bevanda alcolica che era sponsorizzata da questa azienda. È evidente che questo è molto diverso rispetto a quello che intendiamo noi come influencer marketing, ma era il loro modo di fare influencer marketing. Da qua poi chiaramente si è sviluppato tutto un filone di altre persone, celebrities o influencer nel loro modo, che sono diventate i volti di alcuni brand. Quindi qua siamo nel 1800, Roscoe Fatty Arbuckle, un famoso attore del cinema muto che diventa il volto di un brand. Un'altra tipologia di influencer a cui in realtà noi siamo abituati già da tanto tempo, ma che spesso non cataloghiamo come influencer, sono i personaggi di fantasia. Il primo tra tutti, Babbo Natale. Babbo Natale è evidentemente un influencer perché ha una sua personalità molto forte, molto definita. È stato utilizzato da un brand, è stato un po' acquisito dal brand Coca-Cola come suo testimonial, e ha la funzione tendenzialmente di farci piacere il brand della Coca-Cola di più rispetto ad altri brand. E quindi chiaramente l'azienda sta cercando di sfruttare tutto quello che è l'insieme dei valori che si associano a questa personalità. Tony the Tiger è un altro esempio di quello che molte aziende hanno iniziato a fare già dagli anni 50 con gli influencer di fantasia. Tony the Tiger è appunto il character di alcuni cereali molto famosi, dei Frosties, e tendenzialmente l'idea era quella di renderli più appetibili e più vicini al pubblico dei bambini. Quindi l'obiettivo era utilizzare una tigre che col tempo è diventata sempre più umanizzata in un certo senso, per chiaramente avvicinarsi a questo target. Un altro esempio tutto italiano è Mastrolindo. Mastrolindo è evidentemente un influencer, chiaramente un influencer inventato, Mastrolindo non esiste, però ha delle capacità e delle peculiarità che ci ricordano il bianco, ci ricordano la lucentezza e sono appunto quelle qualità a cui il brand si vuole legare. Questa evoluzione però parte appunto da quei pionieri che abbiamo visto, attraversa questo tipo di personaggi inventati fino ad arrivare più o meno negli anni 80. C'è stato un grandissimo boom dell'utilizzo delle celebrities. le celebrities rappresentano in parte degli influencer, perché soprattutto al giorno d'oggi hanno una quantità di utenti che li seguono sia sui social media ma anche fuori dai social media, per cui chiaramente hanno una portata e una forza estremamente notevole. Se pensiamo, qui vi cito tre celebrities, Selena Gomez ha su Instagram 147 milioni di follower. 147 milioni di persone che, se fossero tutte americane, rappresenterebbero il 44% della popolazione del paese. Ariana Grande è un'altra influencer. Scusate, qua c'è sempre il 147, in realtà lei ha più o meno 146 milioni di follower, che rappresentano la Francia, l'Italia, la Spagna insieme. Cristiano Ronaldo ha 159 milioni di follower. 159 milioni è qualcosa che non mi riesco nemmeno a immaginare a livello di persone. E ha una quantità di follower che è 16 volte la popolazione del suo paese di origine, il Portogallo. Se avete delle domande, poi interrompetemi pure senza problemi. Da questa tipologia di influencer, che sono forse quelli più tradizionali e che tutti conosciamo, poi ci siamo un po' buttati in questo nuovo mondo, è nato un po' questa nuova generazione di influencer che sono i digital influencer. Ed è nata perché? Perché c'è stata una rivoluzione digitale, tutti hanno la possibilità di accedere alla rete, tutti hanno la possibilità di creare delle connessioni e quindi di diventare influencer. Il che è anche in un certo senso positivo, perché determina una democratizzazione della possibilità di diventare influencer, nel senso che non è più necessario essere un calciatore famoso o essere una celebrity per diventare un influencer. Potenzialmente ognuno di noi potrebbe essere un influencer di qualcosa. E vi cito qui Chiara Ferragni, non perché ormai lei forse non rappresenta nemmeno più la tipologia di influencer con cui noi parliamo e con cui lavoriamo, perché è quasi più una celebrity. Però ha chiaramente una potenza molto forte sui canali social. Ha sul suo Instagram 16 milioni di follower che la seguono, ha anche una posizione di amministratore delegato della sua azienda e se la googliamo ci arrivano 32,4 milioni di risultati. È evidente che questa ragazza nasce, non so se tutti sapete un po' o conoscete la storia, lei nasce appunto da una presenza social, prima mi pare su MySpace, poi su MSN, e le sue prime foto e i suoi primi nickname, mi pare che il primo fosse Diavoletta 86, una cosa del genere, chiaramente non puntavano a farla diventare l'icona che oggi è. Però col tempo chiaramente si è modificata, il suo audience è cresciuto enormemente ed è diventata ad oggi un influencer che non è più solo un influencer, ma che è quasi un'azienda di per sé. Ci sono però altre tipologie di influencer che a volte non sono famosi per tutti, ma sono famosi per una determinata categoria di persone. FaVJ, per esempio, è un influencer molto conosciuto sui social, ha 2,7 milioni di follower su Instagram, 5 milioni di subscriber su YouTube e con ogni video fa almeno 300.000 views. Alcuni di voi penseranno, ma chi è FaVJ? Questo ragazzo nasce come gamer, quindi tendenzialmente lui gioca alla PlayStation o a Xbox. Giocava e si filmava durante le partite e quindi ha iniziato a creare un canale dove le persone lo seguivano per vedere i trucchi del nuovo videogioco, per vedere come lui giocava, anche semplicemente per curiosare. E ad oggi ha 2,7 milioni di follower. Milioni di follower che sono anche molto targettizzati, quindi sono tendenzialmente uomini, tendenzialmente ragazzi, abbastanza giovani e comunque che hanno una passione per tutto quello che è digitale, per tutto quello che è il mondo dei videogiochi e della tecnologia. Un'altra influencer, e qui scendiamo sempre di più con l'età perché Chiara Ferragni ha più o meno 30 anni, FaVJ penso abbia 20 e qualcosa, questa ragazza ha 16 anni. Ha 16 anni e ha 1,1 milioni di follower su Instagram. 2,7 milioni di fan su TikTok, che è un altro social media, non so se conoscete, un social media dove ci si registra ballando e facendo il playback delle canzoni. E su questo media, in più o meno un anno e mezzo, ha raggiunto 409 milioni di likes. 409 volte che qualcuno ha messo like su uno dei suoi contenuti. E quello che fa lei, appunto, è semplicemente ballare e cantare. Adesso anche in realtà ha lanciato un suo canale YouTube, ha scritto un libro, quindi chiaramente si sta espandendo anche in altri media un pochino più tradizionali. Ma è evidente che queste figure, prima della rivoluzione digitale, non potevano esistere, perché difficilmente sarebbero potute andare in TV, o anche tendenzialmente difficilmente perché non hanno nessuna competenza specifica. Ovvio, possiamo sicuramente dire che giocare ai videogiochi può essere una competenza, però non è magari come essere in grado di recitare o di giocare a calcio. Però questa democratizzazione dei social ha dato la possibilità a persone che hanno delle caratteristiche abbastanza normali di condividerle e di essere seguiti proprio per questo. L'influencer marketing, come vi dicevo prima, ha dato la possibilità a tante persone, in primis a me, di trovare un lavoro, perché si sono create delle, dei ruoli, delle posizioni che prima non esistevano. In primis tra tutti quello dell'influencer. Io qua vi riporto lo youtuber, ma lo youtuber è una delle varie tipologie di influencer che possiamo avere. Se dovessimo fare una job description dello youtuber sarebbe veramente difficile da fare, perché chiaramente hanno un background molto vario, cioè chi si occupa di make up, chi si occupa di videogiochi, chi si occupa di cucina, chi di intrattenimento, chi di nulla di specifico. Guadagnano il loro stipendio, gli arriva tendenzialmente dalle inserzioni pubblicitarie, ma anche da tutti quelli che sono i placement dei, delle aziende. Ad oggi YouTube ha anche sviluppato una struttura molto importante a supporto di tutti questi personaggi, per cui alcuni di loro sono anche partner della piattaforma. E la piattaforma ha chiaramente molto interesse a far sì che queste persone rimangano su YouTube e diventano sempre più grandi e attirino sempre più inserzionisti. Un'altra tipologia di posizione che è nata grazie al mondo dell'influencer marketing è quella con cui ho iniziato anch'io. E qua vi riporto le foto di alcuni ragazzi che lavorano nel team del, della nostra agenzia. Di che cosa si occupano loro? Da dove vengono? Qual è la loro job description? Allora, tendenzialmente hanno quasi tutti un background di marketing, di comunicazione digitale, sebbene l'influencer marketing è qualcosa che non si studia in realtà. E che cosa fanno? Curano le campagne di influencer marketing, quindi dalla parte creativa, dalla selezione degli influencer, da tutta la parte organizzativa, la reportistica, eccetera. Il loro superpotere è sicuramente la pazienza, nel senso che come influencer marketing specialist, tendenzialmente quello che fai durante la giornata è parlare con gli influencer. E parlare con gli influencer richiede tantissima pazienza, perché molti di loro sono, hanno dai 15 ai 18 anni, non hanno mai lavorato, non hanno idea di che cosa sia una scadenza, di che cosa sia una deadline, non sanno a volte rispondere alle mail, quindi ti scrivono su WhatsApp, eccetera. E quindi è evidente che la pazienza è sicuramente qualcosa di importante quando si lavora con queste tipologie di personaggi. Un altro lavoro che è nato grazie agli influencer è quello del talent manager o dell'influencer manager. Molti di questi influencer infatti hanno delle agenzie che li rappresentano, proprio come le celebrities, gli attori o i calciatori, degli agenti che li rappresentano e che ne curano il business. Queste tre ragazze sono le talent manager del nostro team e gestiscono un team di circa 6 influencer, per cui ognuno di questi influencer ha una talent manager di riferimento, un agente che ne sviluppa il business, che dà un'impronta strategica, eccetera, eccetera. Il loro background è in genere appunto un background di marketing, molto spesso anche di risorse umane. E vi dico di risorse umane perché sicuramente quando si rappresenta un influencer, ma una celebrities in generale, è molto importante un approccio psicologico e un po' di quasi babysitter. Se qualcuno di voi ha mai avuto la possibilità di lavorare con delle celebrities, le celebrities sono spesso capricciose, hanno una concezione di se stessi molto alta, a volte giustificata, a volte meno, la stessa cosa è con gli influencer. E a volte con gli influencer è ancora meno giustificata, perché a volte non c'è nessuna competenza di base. Eppure hanno bisogno molto spesso di persone che possano indicare loro la strada, la strategia, e quindi di dire loro che cosa fare. E per questo ci sono appunto i talent manager. Quello che abbiamo voluto fare, partendo appunto da, dai lavori che si sono creati nel mondo dell'influencer marketing, è anche raccontarvi in generale alcuni mestieri, alcuni lavori che prima non esistevano, che 10 anni fa non esistevano, e alcuni lavori che esisteranno tra 10 anni. Quindi questa è un po' la nostra 10 years challenge. Uno dei lavori che esiste oggi e che non esisteva 10 anni fa è quello del data scientist. Ora, io ho dovuto ricercare più o meno 20 o 30 siti per capire che cosa fa il data scientist, non l'ho ancora capito nello specifico. Però il data scientist tendenzialmente mette insieme una serie di dati che vengono analizzati con una serie di tool estremamente complicati per dare delle soluzioni di business, per raccontare e per leggere questi dati. Il data scientist è apparentemente una delle posizioni più ricercate e anche più remunerate in America, ha una RAL annuale di circa $123,000. Quindi è chiaramente uno di quei lavori che 10 anni fa non esistevano, anche perché 10 anni fa non c'era questa possibilità di raccogliere così tanti dati. Un altro lavoro è quello legato ai social media. Se avete mai visto questo film che racconta un po' la nascita di Facebook. Facebook nasce nel 2004, chiaramente prima non esisteva il social media management, non c'era nessuno che facesse social media management. Che cosa fa il social media manager? Tendenzialmente gestisce delle pagine social, quindi Facebook, Twitter, Instagram, ma anche YouTube. Definisce una strategia, un calendario editoriale, un piano editoriale, monitora i risultati, eccetera. Ad oggi non è soltanto una figura, ci sono delle agenzie che nascono e vivono solo su questo tipo di attività, quindi fanno solo gestione dei canali social. Ed è qualcosa che sicuramente 10 anni fa iniziava ad esistere, ma non con questa forza. Ad oggi ci sono dei corsi universitari per diventare social media manager. Lo sviluppatore di app. Anche lo sviluppatore di app era qualcosa che in realtà in parte esisteva dai tempi del Nokia 3310, perché non so se voi ve lo ricordate, io me lo ricordo perché è stato il mio primo telefono, e c'era quest'app che si chiamava Snake, era il primo gioco, no? In realtà era un'app non complessa come quelle che abbiamo oggi, ma comunque era un'app. Quello che vediamo però negli ultimi 10 anni è stata una crescita esponenziale del numero di app, infatti del 115% anno su anno, con punte dell'oltre 203% per la messaggistica. Pensiamo anche solo a WhatsApp o a tutte quelle app che sono nate, che poi sono anche in parte sfortunatamente morte, perché WhatsApp le ha un po' uccise tutte, però quante app si sono create e quanta è stata la domanda di persone che è effettivamente in grado di creare delle app. Ad oggi solo sull'App Store abbiamo 2 milioni di app che possono essere scaricate. Un altro lavoro di cui in realtà io personalmente non sapevo l'esistenza, ma è il drone operator. Non so se qualcuno di voi ha visto questo film, è un film d'orrore dove un drone diventa un killer, quindi è un film drone killer, meraviglioso. In realtà racconta come effettivamente anche questo sia un lavoro, ci siano delle certificazioni per diventare pilota di droni o dronista. Questo è sicuramente interessante, chiaramente è una professione che probabilmente esisteva anche prima in ambito militare, però in ambito social è qualcosa che nasce da poco. Anche in ambito influencer effettivamente ci sono gli influencer che si stanno specializzando nello sviluppo di attività col drone, perché crea dei contenuti molto più interessanti. Un'altra tipologia di posizione, che non è tanto legata in realtà al mondo social, ma più al tema della sostenibilità, e questo è Wall-E, non so se avete visto questo film, se non l'avete visto ve lo raccomando perché è molto molto carino. Il sustainability manager in realtà che cosa fa? È quella figura all'interno delle aziende, di quelle poche aziende luminari in realtà che hanno questo tipo di posizione, che fa sì innanzitutto che l'azienda rispetti determinati standard, quindi sicuramente ci sono alcuni esempi di aziende che sicuramente non avevano un sustainability manager. Ma poi che cos'altro fa? Cerca di rendere l'azienda più green. E quando dico più green, non in senso di facciamo una campagna con una no profit e buttiamo giù un po' di soldi per fare un po' di greenwashing, no, l'idea è di cercare di ristrutturare l'azienda dall'interno, facendo in modo che tutti i processi siano più sostenibilmente impattanti. Vediamo adesso i 10 lavori che esisteranno fra 10 anni, i 5 lavori, scusate, che esisteranno tra 10 anni e che ad oggi ancora non esistono. Alcuni di questi sono effettivamente dei lavori e quindi alcune di queste aziende effettivamente si stanno muovendo in questa direzione. Altri sono dei mestieri che ci siamo un po' studiati, ma in realtà esistono tantissimi articoli anche su alcuni di questi mestieri che vedrete che sembrano proprio i più strani. Il primo sarà lo human developer, ossia in realtà chi svilupperà nel campo della robotica tutto quello che è la possibilità di imitare il comportamento e il cervello umano. Qua è qualcosa che in realtà esiste già, non esiste in questa eccezione. Non so se avete visto questo film, non so se avete notato, sono abbastanza appassionata di film fantascientifici. Ex Machina è un film appunto in cui uno sviluppatore deve sviluppare attraverso tutte le informazioni prese dai social network un robot che rappresenti la perfezione di essere umano, sia esteriormente che interiormente. Ovviamente poi le cose andranno a finire male. Questo è un lavoro per cui effettivamente si stanno già muovendo diversi studi. All'Università di Stanford hanno già creato in realtà un circuito neuronale che va a imitare tutto quello che è il comportamento umano. Questo è un progetto che effettivamente esiste, e quindi Uber sta pensando di lanciare nei prossimi anni, in realtà appunto è stimato per il 2030, un nuovo servizio di mobilità legato al flying taxi driver, e quindi utilizzare l'elicottero come mezzo di spostamento, e quindi chiaramente qua si creerà un lavoro differente, quello del pilota taxi driver. Non penso sarà un'applicazione disponibile ai più, quindi a tutti noi, sicuramente per un pubblico magari più elitario, però chi lo sa che poi questa cosa venga estesa. Quindi questo video è effettivamente un video sviluppato da Uber per raccontare questo nuovo prodotto che loro vorranno lanciare nei prossimi 10 anni. Un altro lavoro che sembra effettivamente fantascienza, però non è così tanta fantascienza, è quello del chirurgo, chiamiamolo chirurgo della mente in un certo senso, ossia colui che in qualche modo cercherà di far sì che possiamo utilizzare non solo il 20% del nostro cervello, ma potenzialmente il 100% del nostro cervello. Ci sono già degli esperimenti in cui si gioca un po' con la memoria, con la capacità che l'essere umano ha di ricordare delle cose, inserendo dei chip all'interno proprio del cervello. Un altro lavoro, in realtà quando l'ho letto io non ci credevo, ma esisterà davvero, anzi la banca del tempo è qualcosa che esiste già, è quello di diventare il broker del tempo. Quindi se voi googlate banca del tempo troverete degli istituti che, come delle banche, vi danno la possibilità di utilizzare il vostro tempo come moneta. Quindi voi spendete o date, non lo so, 2 ore del vostro tempo, se siete un idraulico date 2 ore del vostro tempo al vostro vicino per mettergli a posto il bagno, il vostro vicino in cambio vi darà 2 ore per pulire la casa, portare fuori il cane, eccetera, eccetera. E tutto questo viene registrato all'interno di questi database che sono delle vere e proprie banche del tempo. È chiaro che questo è un po' una visione difficile, anche un po' fa paura se pensiamo di utilizzare il nostro tempo come moneta, perché significa che il nostro tempo sta diventando una risorsa estremamente scarsa, perché il denaro ha così tanto valore, perché è una risorsa scarsa, no? E quindi significa che il nostro tempo sta diventando sempre più scarso, invece di trovare dei modi per invertire questa tendenza, quello che faremo sarà probabilmente metterlo dentro delle banche e provare a utilizzarlo in questo modo. Un altro lavoro che spero non esista, ma magari esisterà, è questo. Non so se alcuni di voi hanno visto questo spot delle coliche. Le coliche sono degli influencer. Non so se riesco ad alzare un po' l'audio. Comunque, In questo caso il video racconta del Digital Life Manager, ossia ci sono due personaggi, un personaggio che gestisce i canali social dell'altro e che quindi posta anche delle foto, non lo so, tu sei a casa sul divano, però in realtà vuoi far vedere a tutti i tuoi follower, tutti i tuoi amici che sei alle Maldive, quindi ci sarà qualcuno che utilizzerà i tuoi canali, che posterà delle foto magari photoshoppate di te alle Maldive per darti un'illusione di una vita che non c'è. E purtroppo succede già, nel senso che noi lavorando con gli influencer alle volte abbiamo, non so, degli influencer che sono in ufficio, poi vediamo sui loro canali social, dicono che sono alle Bahamas, qua e là, e diciamo, boh, ma questi li abbiamo visti stamattina, com'è possibile questa cosa? Nella maggior parte dei casi postano delle foto che sono di un periodo precedente, ma in molti casi sono anche delle foto finte, che non hanno scattato loro. Come anche la tendenza di dichiarare di avere delle collaborazioni con dei brand anche quando non è vero, a volte serve per creare un'immagine, no? Tra l'altro il Digital Life Manager comunque esiste già per alcuni profili di celebrities. Ci sono alcune celebrities che non toccano minimamente chiaramente i loro canali social e tutta la comunicazione, celebrities, politici, qualsiasi tipologia di personaggio pubblico non toccano i loro canali social, non sanno nella maggior parte dei casi che cosa viene comunicato, però c'è qualcuno che lo fa per loro. Abbiamo pensato nei prossimi 10 anni quale potrebbe essere l'evoluzione quindi anche dell'influencer marketing e ci siamo date 2 risposte, una positiva e una negativa. Quella negativa è questa. Se alcuni di voi hanno mai visto questo episodio di Black Mirror è una serie di Netflix, praticamente esisterà un mondo in cui tu riesci a dare un voto a tutte le persone con cui tu interagisci durante la giornata. E quindi ad esempio in questo caso il cameriere è stato molto gentile, questo ragazzo sorride e quindi io gli do un voto. Esattamente così. È evidente che questo sembra qualcosa di molto lontano, ma in realtà è quello che già facciamo. Noi diamo dei like a delle persone, ad altri non li diamo, ad alcuni facciamo dei commenti, ad altri non li commentiamo. Probabilmente un giorno ci sarà anche la possibilità di dare, non lo so, da 1 a 5 stelline alla foto di una persona e quindi a questo punto ci sarò io che avrò una media di 5 stelline per foto e ci sarà magari una mia amica che avrà una media di 3 stelline. Allora a quel punto noi ci confronteremo, io 5 stelline, tu 3 stelline, eccetera. Non è una cosa così lontana e purtroppo è una cosa che per molti rappresenta il loro motivo di vita. Quando ci capita di parlare con alcuni influencer e loro sono lì sulla loro pagina Instagram e dicono oggi sono sceso di 100 follower, oggi sono salito di 2000 follower, oggi sono depresso perché... E quindi noi persone normali, spero non ci sia nessun influencer tra di voi, noi persone normali che magari ci deprimiamo per altre cose, un po' ci viene un po' la rabbia e un po' effettivamente queste persone vivono così, è il loro modo di vivere, anche tutto il loro investimento in termini di carriera è sui social e quindi è evidente che per loro ha un grande peso. Invece diciamo ci siamo dati anche una risposta più positiva che è secondo noi come effettivamente si svilupperà l'influencer marketing, che è questo nuovo fenomeno chiamato del citizen marketing, citizen influencer, ossia tutti noi potremmo diventare degli influencer. Le aziende, gli influencer, le agenzie si renderanno conto quanto gli influencer più tradizionali sicuramente avranno sempre un impatto, ma saranno sempre meno genuini. E quindi si ritornerà ad essere genuini noi, quindi sarò io a, non lo so, suggerire alla mia amica dove andarsi a fare le unghie, che parrucchiere scegliere, che tipo di vestiti comprare e piano piano tutti noi saremo in grado di influenzare non solo la nostra cerchia di amici ma anche altre persone che ci sono più lontane. Ci sono delle agenzie, delle realtà che lavorano già in questo senso e quindi che tendenzialmente utilizzano le persone normali come influencer e lavorano molto bene. Un'altra declinazione di questo può essere quello di utilizzare all'interno di un'azienda i dipendenti come proprio influencer, che è una cosa che pochissime aziende fanno, anche noi come agenzia. Adesso abbiamo creato un sistema per cui tendenzialmente tu ricevi dei punti se sei un influencer dell'agenzia più o meno attivo, però in realtà all'interno di ogni azienda c'è un potere molto forte dato dalle persone singole che lavorano in quell'azienda e che se lavorano in quell'azienda dovrebbero esserne perlomeno contenti, quindi dovrebbero essere degli ambassador. Quindi la nostra risposta positiva è: ci sposteremo da questi grandi influencer che perderanno un pochino di credibilità e andremo invece a dare il potere alle singole persone, a tutti noi. Io vi ringrazio e non so se avete delle domande, delle curiosità. Allora, ripeto la domanda nel caso qualcuno avesse sentito. La domanda è: voi come agenzia come fate a individuare quegli influencer che non stanno facendo delle sponsorizzazioni vere con le aziende, ma che le fingono sui social? Allora, in realtà è molto semplice, perché innanzitutto tu guardi a degli altri profili che stanno facendo una campagna simile. In genere i brand non lavorano con un solo profilo, almeno che non sia un profilo abbastanza grande, lavorano con un numero di profili più ampio e quindi li coinvolgono insieme in una campagna che in genere ha lo stesso tone of voice, lo stesso hashtag, lo stesso visual. Nel momento in cui magari c'è una persona che mette sempre degli hashtag AD, eccetera, senza effettivamente appartenere a nessuna campagna, diventa un po' sospetto. Poi dipende anche dal profilo, in genere lo fanno dei profili che magari insieme a quello si comprano anche i follower, quindi tendenzialmente poi alla fine si capisce. Ok, grazie, buona giornata.
Sapevi che allo SMAU Roadshow i workshop formativi sono molti di più di quelli che puoi trovare su SMAU Academy? Cosa aspetti? Scopri sul sito le date di quest'anno e vieni anche tu a seguire più di 50 workshop completamente gratuiti.